E anche da parte mia un grosso saluto, un grosso abbraccio a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Siamo arrivati, carissimi amici ascoltatori, al capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei. Nel nostro percorso incontreremo un altro segnale di pericolo cui dovremo fare attenzione, il pericolo di abbandonare la verità. Nel capitolo precedente era stato messo in evidenza il pericolo di essere lenti a comprendere. Ora che i credenti ebrei vedevano avvicinarsi la persecuzione, c'era il pericolo che si allontanassero dalla fede cristiana per tornare poi al giudaismo. L'autore definisce cose da bambini, tutto ciò che aveva a che fare con i rituali del giudaismo, e in contrapposizione egli li incoraggia a crescere, a procedere verso la maturità. Leggiamo ancora i primi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Ed eccoci al versetto 3, che introduce nei versetti compresi tra il 4 e il 9 un brano di difficile interpretazione. Leggiamo dunque dal versetto 3 al versetto 9. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Il versetto 9 è la chiave del brano, ma abbiamo bisogno del contesto per capire che cosa viene detto. Esistono diverse interpretazioni al riguardo, attribuite anche a commentatori autorevoli e per amore della verità e nell'interesse di una ricerca onesta sul significato di questi versetti, ne esamineremo alcune. L'interpretazione più insoddisfacente è senza dubbio quella secondo cui i cristiani menzionati qui siano cristiani che hanno perduto la salvezza. Una volta essi erano salvati, ma poi hanno perduto la salvezza. Ci sono molti che sostengono questa posizione, anche se credenti. Tuttavia, il loro credere li fa sentire a disagio come durante un viaggio in aeroplano, quando, pur sapendo di essere al sicuro, non si riesce a godere il viaggio. Ci sono molte persone oggi che non sono certe della loro salvezza e di conseguenza non possono rallegrarsene. Tuttavia, esse sono salvate se hanno posto la loro fiducia in Cristo come Salvatore. La cosa essenziale non è la quantità della loro fede, ma la persona nella quale essa è riposta. Esse fanno riferimento a questo passo della Scrittura più che a ogni altro, dato che negano di avere una salvezza sicura, che non può essere perduta, e che negano che il credente è al sicuro in Cristo. Noi pensiamo invece di avere una salvezza certa, perché la Scrittura mette l'enfasi su questo punto. L'Apostolo Paolo dice al capitolo 8, versetto 1 della lettera ai Romani: «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù». E ancora, versetto 33, egli fa risaltare questa grande verità con un'affermazione trionfante, coraggiosa, come questa: «Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica». Il trono di Dio sta dietro l'uomo più debole, umile, che si è giunto a confidare in Cristo, e oggi non esiste un'intelligenza creata nell'universo di Dio che possa muovere un'accusa contro uno di coloro che sono stati giustificati per la fede nel suo sangue. L'Apostolo Paolo incalza i versetti 34, 35 fino al 39. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chiunque fa sue queste parole avrà una certezza basata su un fondamento solido. L'Apostolo continua: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione? La fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. È possibile aggiungere qualcosa a ciò che l'Apostolo Paolo non abbia menzionato in questo brano? È possibile trovare qualcosa che possa separarci dall'amore di Cristo? Riteniamo che questo sia un elenco completo. Riteniamo di avere la garanzia che niente può separarci dall'amore di Dio. Niente di visibile, niente di invisibile, niente di naturale, niente di soprannaturale può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Signore Gesù Cristo fa anche alcune affermazioni straordinarie a proposito della nostra assoluta certezza della salvezza. Ascoltalo, confida in Lui e credi in Lui. La parola di Dio è vivente e potente. Gesù disse, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna». Così è scritto in Giovanni 10, nei versetti 27 e 28. Se dunque la vita che Egli ci dà è eterna, non è possibile perderla. Gesù continua, «E non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre». Non dipende dalla nostra abilità di tenerci stretti a Lui, è la Sua abilità nel tenere stretti noi. Egli dice qui con l'infinita saggezza e la piena autorità della Trinità che Egli può tenerci stretti e che quelli che confidano in Lui non periranno mai. La questione è dunque questa, la tua speranza è riposta in Dio che è onnipotente o in un Dio che può essere sconfitto? Abbiamo citato soltanto alcuni dei brani della Scrittura che affermano chiaramente che i credenti non possono essere perduti dopo essere nati di nuovo nella famiglia di Dio. Noi diventiamo figli di Dio attraverso la fede in Cristo. Colui che è diventato un figlio di Dio attraverso la fede in Cristo ha vita eterna. Alla luce di quanto abbiamo appena detto, non è possibile accettare l'interpretazione secondo cui le persone di cui si parla in Ebrei 6, versetti dal 4 al 9, fossero una volta salvate che successivamente abbiano perduto la salvezza. C'è una seconda interpretazione che può essere condivisibile. Ci sono coloro che sostengono che i versetti in esame sottintendano un'eventualità e vanno letti. Se poi sono caduti, esiste la possibilità che questi credenti possano cadere. Lo scrittore non dice che succederà, solo che potrebbe essere possibile. I sostenitori di una terza interpretazione fanno notare che nel versetto 6 in realtà nel testo greco il se non c'è. Si tratta di un participio che dovrebbe essere tradotto sono caduti. Perciò si potrebbe trattare di persone che hanno fatto semplicemente professione di fede ma non sono credenti sinceri. Professano di essere cristiani senza esserlo veramente. Nei capitoli precedenti, però, non troviamo nulla che avvalori questa tesi. Infatti, al capitolo 4 viene detto che queste persone sono lente a comprendere, ma non che sono morte nelle colpe e nei peccati. In Ebrei 5, al versetto 12, leggiamo «Infatti, dopo tanto tempo, dovreste essere già maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi, siete giunti al punto che avete bisogno di latte». Questi credenti avevano bisogno di latte perché erano bambini. Una persona non salvata non ha bisogno di latte, ha bisogno di vita, ha bisogno di nascere di nuovo. È morta nelle colpe, nei peccati. Dopo che sarà nata di nuovo, un po' di latte l'aiuterà. Il testo evidenzia che questi credenti erano infantili e lo scrittore li sollecita a proseguire verso la maturità. Ci sono altri commentatori secondo i quali, dal momento che coloro di cui si parla qui erano credenti giudei del primo secolo, l'avvertimento riguarderebbe soltanto loro. Nel tempo in cui l'epistola agli ebrei è stata scritta, il Tempio non era stato ancora distrutto e lo scrittore mette in guardia i giudei cristiani contro la tentazione di tornare al sistema dei sacrifici, perché facendo questo avrebbero lasciato adito al pensiero che Cristo non era morto per i loro peccati. Di conseguenza, coloro che sostengono questo ragionamento dicono che i versetti dal 4 al 6 si applicano soltanto ai giudei cristiani di quel tempo e non si applicano ai credenti del giorno d'oggi. C'è ancora un altro gruppo che pone l'accento sul significato del termine impossibile, che troviamo al versetto 4 del capitolo 6. Essi affermano che l'impossibilità di ricondurre nuovamente al ravvedimento questi credenti si riferisca all'uomo ma non a Dio, al quale nulla è impossibile. Essi ci ricordano che il Signore Gesù ha detto che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Matteo 19, versetto 24. Naturalmente è impossibile per ognuno di noi entrare con i propri mezzi nel regno di Dio. Dobbiamo avere un Salvatore, un Redentore. Perciò anche questa interpretazione pare poco convincente. C'è un'altra interpretazione riguardo ai versetti di Ebrei 6, versetti dal 3 al 9, che potrebbe essere quella più rispondente. Rileggo ancora il testo. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro. E poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizioni da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attinenti alla salvezza. Occorre innanzitutto tenere in considerazione il fatto che lo scrittore in questo brano non sta affatto trattando la questione della salvezza. Egli parla di persone salvate, che hanno accettato Gesù come loro Salvatore, che hanno ricevuto lo Spirito Santo, hanno avuto in dono la vita eterna e sono diventati figli di Dio. L'intero tenore del testo rivela che lo scrittore sta parlando di ricompense che sono il risultato della salvezza. Nel versetto 6 egli dice: «E poi sono caduti. È impossibile condurli di nuovo al ravvedimento». Notiamo che non dice alla salvezza, ma al ravvedimento. Il ravvedimento è qualcosa che Dio ha richiesto ai credenti. Per esempio, nelle 7 lettere indirizzate alle 7 chiese dell'Asia Minore, così come appaiono in Apocalisse 2 e 3, viene chiesto a ognuna delle chiese di pentirsi, ravvedersi. Questo messaggio è indirizzato ai credenti. Così lo scrittore della lettera agli Ebrei parla del frutto della salvezza, non della radice della salvezza. Notiamo ancora il versetto 9. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Egli non sta discutendo della salvezza, ma di cose che riguardano la salvezza. Egli sta parlando del frutto della vita del cristiano e del risultato che gliene deriva. L'intero contesto di questo brano mostra che lo scrittore sta mettendo in guardia questi credenti contro la possibilità di perdere la loro ricompensa. Leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 3, versetti dall'11 al 15. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. L'opera di ogni credente sarà provata col fuoco, e il fuoco brucia. Esiste il pericolo reale che tutte le opere, se non sono state costruite sul vero e unico fondamento che è Gesù Cristo, e utilizzando materiali di pregio, siano bruciate, così che non resterà nulla per cui ricevere una ricompensa o un premio. Un giorno ogni credente si troverà davanti al trono del tribunale di Cristo e non si tratterà certamente di un'esperienza trascurabile, durante la quale il Signore Gesù ci darà amichevolmente una pacca sulla spalla. Il Signore andrà più in profondità, ci proverà e vedrà se davvero c'è stato del frutto nella nostra vita. Siamo cresciuti nella grazia e nella conoscenza di Lui? Abbiamo testimoniato per Lui? La nostra vita ha avuto un valore per Lui? Siamo stati una benedizione per gli altri? Coloro che credono già non saranno giudicati per la salvezza, dato che sono salvati, ma per loro il Signore dovrà verificare se è giusto che ricevano una ricompensa o no per il lavoro che hanno svolto come credenti. Se il credente porta frutto, riceve benedizioni da Dio. Se produce spine e rovi, sarà rigettato. Nella sua lettera a Tito, al capitolo 3, versetto 5, l'Apostolo Paolo affrontò il tema delle opere scrivendo: Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Questo potrebbe far pensare a qualcuno che Paolo non tenesse molto in considerazione le buone opere, ma leggiamo il versetto 8 dello stesso capitolo. Voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Le opere buone non ci fanno meritare la salvezza, ma quando uno diventa figlio di Dio, attraverso la fede in Cristo, le opere assumono un'importanza suprema. Amica, amico, se tu sei un cristiano, è importante che tu viva la vita cristiana. Tempo fa gli psicologi discutevano su un argomento che oggi è stato messo da parte e che riguardava l'importanza dell'ereditarietà rispetto all'ambiente e viceversa. Partiamo da una risposta particolarmente stimolante di un professore universitario che diceva che l'ereditarietà è sicuramente più importante prima della nascita, ma dopo la nascita l'ambiente è il fattore più importante. Seguiamo questa linea di pensiero e cerchiamo di applicarla all'oggetto di questo studio. Prima che una persona sia nata di nuovo, le opere non hanno importanza perché non si possono portare a Dio. Egli non le accetterebbe. La Scrittura dice che la giustizia dell'uomo è un abito sporco. Egli accoglie i peccatori in virtù della redenzione che abbiamo in Cristo. Quando riceviamo Cristo come Salvatore, noi nasciamo di nuovo e diventiamo figli di Dio. Quando questo succede, noi diventiamo, come dice Pietro, una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Prima Pietro 2, versetto 9. Una volta salvato, il cristiano deve dimostrare con le sue buone opere davanti al mondo che è stato riscattato per Dio. Perciò il cristiano ha qualcosa da dimostrare e questa è la cosa che sarà giudicata. Se continuerà a vivere come un bambino, se vivrà nell'ozio, allontanando le persone dal Signore invece di condurle a Lui, certamente non riceverà alcuna ricompensa, anzi, il suo comportamento risulterà sua vergogna. Rileggiamo dal versetto 4 al versetto 6. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Questi versetti ci conducono proprio al cuore di questo studio. Il versetto 6 parla di credenti che sono caduti. La parola greca utilizzata significa letteralmente inciampare, cadere. Sarebbe alquanto sbagliato, oltre che scorretto, dargli il significato di apostatare. Questo stesso verbo, infatti, viene usato quando il Signore Gesù andò nel giardino di Getsemani, cadde con la faccia a terra, che nella versione italiana viene tradotto postosi in ginocchio, e pregò. Ci sono molti esempi nella Scrittura di uomini che sono caduti nell'errore, ma non furono perduti. E di questo, comunque, avremo l'occasione di parlare ancora in modo più approfondito domani. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani nel prossimo appuntamento. Ciao!